Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti nella nostra Chiesa stasera, come anche a tutti coloro che sono a noi spiritualmente uniti tramite la radio per vivere un'ora di adorazione a Gesù Eucaristia. Ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prima di esporre il Santissimo Sacramento, diamo un avviso. In Chiesa è presente un sacerdote per chi desidera accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Lo ringraziamo di cuore per questa sua disponibilità e ringraziamo Dio per questo dono davvero particolare. Esponiamo ora il Santissimo Sacramento. Accompagniamo il gesto con il canto. Come primo atto facciamo la nostra professione di fede nella sua presenza reale, nelle specie eucaristiche, recitando insieme la nostra preghiera di inizio adorazione. Insieme, Signore Gesù.
Ricevuto il pegno della gloria futura, ti adoro profondamente.
come già annunciato il mese scorso, a guidarci nella preghiera sarà il Vangelo di Luca. Prima di proclamare il brano, ci raccogliamo un momento in silenzio per meglio predisporci all'ascolto orante della parola. Lasciamo che lo Spirito Santo entri in noi per aprire il nostro cuore all'ascolto della parola.
Spirito Santo dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente. Accordami la tua intelligenza, perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo. Accordami il tuo amore, perché anche quest'oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. Accordami la tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare alla luce della tua parola quello che oggi ho vissuto. Accordami la perseveranza, perché io con pazienza penetri il messaggio di Dio nel Vangelo.
Thank you.
Ascoltiamo ora un passo del Vangelo di Luca.
Dal Vangelo di Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli disse: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Preghiamo insieme. Vogliamo credere alla tua parola, Gesù, perché, come all'inizio dei tempi della storia della salvezza, il Padre ha parlato ai nostri progenitori, così tu, Gesù, oggi ti fai presente nella quotidianità di ogni creatura. Ti fai presente ai dolori, ai desideri, alle necessità di tutti coloro che ti pregano con cuore aperto e sincero. Nulla a te è impossibile, e all'interno della fede di ognuno tu annunci, costruisci e realizzi il meraviglioso disegno d'amore del Padre per ogni suo figlio. Tu all'interno di un impossibile annunci quello che umanamente non può essere, ma che con l'azione del tuo Santo Spirito e per mezzo del tuo sacrificio d'amore manifesti in tutta la tua potenza. È in questo spazio della nostra fede che tu vuoi e puoi operare. È in questo credere al di là di quello che possiamo vedere che tu ci doni la tua parola e la tua grazia per noi. Ci doni quello che possiamo essere, quello che possiamo fare in te e con te. Fa, o Gesù, che non rimaniamo sordi alle tue parole. Rendi salda la nostra fede, perché credendo alla tua parola possiamo gridare e testimoniare al mondo quello che tu hai fatto per ognuno di noi.
Il brano che abbiamo appena ascoltato apre la prima sezione del Vangelo di Luca. Già sappiamo come l'evangelista di formazione ellenistica utilizzi gli strumenti tipici della sua cultura. Questa sezione è un tipico esempio. Presso i greci, infatti, era molto amata la cosiddetta sincrisis, cioè la comparazione tra le vite di due illustri personaggi. Da 1:5 a 4:13 c'è esattamente questo: la comparazione tra Giovanni Battista e Gesù nella loro nascita, infanzia ed età adulta. Il passo appena proclamato è un tipico annuncio di nascita, come già ce n'erano stati nell'Antico Testamento. In esso, infatti, vi sono tutti i sei indispensabili elementi: apparizione del messaggero celeste, paura della persona, invito a non temere da parte del messaggero, annuncio, per esempio, di una nascita, identità del nascituro, missione del nascituro.
È molto bello quanto abbiamo appena ascoltato. Dio visita la nostra vita. Molto probabilmente nessuno di noi ha mai visto o vedrà mai un angelo, ma non ha alcuna importanza. Probabilmente in altri modi, ma certamente Dio viene a noi. Siamo Suoi figli, non ci lascia soli. Siamo però liberi. Questo significa che Dio fa di noi un capolavoro e ci affida una missione se noi apriamo il cuore e siamo disponibili a Lui. Restiamo ora un momento in silenzio e riandiamo con la memoria alle visite di Dio che abbiamo ricevuto. Sondiamo però anche il nostro cuore e verifichiamo se ci sono degli ostacoli al compimento pieno della promessa. Preghiamo insieme. Vogliamo credere alla tua parola, Gesù. Vogliamo credere al progetto di vita che il Padre ha per ciascuno di noi. Quando eravamo persi nella lontananza da te, tu
tua mano, amandoci, ci hai richiamato alla vita, mostrandoci anche un nuovo orizzonte, il tuo per noi. Ora, Signore Gesù, vogliamo accogliere la tua grazia che ci rafforza nel cammino della vita, donandoci la tua pace che è demotivando ogni timore, ci dona lo slancio della libertà per accogliere e donare l'amore e la vita.
Cantiamo ora a cori alterni il Salmo 139, il primo coro, le monache.
Thank you. Guardando più da vicino il brano, si nota come esso abbia una struttura concentrica. Situazione iniziale. Zaccaria ed Elisabetta sono due persone giuste, ma non hanno figli. Inizio del racconto. Zaccaria nel tempio, popolo in attesa. Racconto centrale. Conclusione del racconto. Zaccaria in casa, popolo in attesa. Elisabetta concepisce. In realtà anche il racconto centrale ha struttura concentrica. Apparizione dell'angelo, reazione di Zaccaria, messaggi, reazione di Zaccaria, risposta finale dell'angelo. Questa struttura mostra quello che è il centro del racconto, cioè il messaggio dell'angelo, nel quale non si dice solo la nascita di Giovanni Battista, ma anche chi sarà e la sua missione. Il tutto avviene nel Tempio di Gerusalemme, che è il simbolo stesso del giudaismo. I protagonisti sono due tipici giusti di Israele. Il racconto, poi, è pieno di dettagli. Periodo storico, l'appartenenza di Zaccaria ed Elisabetta alla classe sacerdotale, il loro essere giusti, cioè osservanti irreprensibili della legge, la loro età avanzata. Tutto questo in contrasto con la mancanza di figli, cioè senza il segno concreto della benedizione di Dio. Ebbene, Dio interviene nella vita di questi due anziani, andando a colmare proprio questa mancanza.
Questa spiegazione è stata forse un po' complessa da seguire, ma è tanto importante perché ci fa toccare con mano quanto il Vangelo sia anche un'opera letteraria con una precisa struttura, scritta secondo lo stile del tempo. Non sono disquisizioni puramente intellettuali, ma elementi necessari per comprendere il testo nella sua realtà e profondità. Dove puntare la nostra attenzione orante? Sulla questione centrale, l'appartenere a Dio, il vivere secondo la sua parola, non ci preserva automaticamente dallo sperimentare nella nostra esistenza la fatica, il dolore, il limite, alcune volte magari anche pesante. Che fare? Questa anziana coppia di coniugi ci indica la via. Prendere consapevolezza della sofferenza che abita in noi, chiamarla con il suo vero nome, non chiuderci in noi stessi, ma presentarci davanti a Dio con cuore aperto, certi che Egli sa trasformare ogni buio in sorgente di luce e di vita. Restiamo ora un momento in silenzio e guardiamo il nostro cuore. Quale sofferenza lo appesantisce? Guardiamola senza timore. Possiamo presentarla a Gesù che è qui davanti a noi. Thank you. Preghiamo insieme. Vogliamo credere alla tua parola, Gesù, e prendere consapevolezza del tuo potere intervenire nelle nostre vite, esperienza straordinaria nell'ordinario, sovrannaturale nella vita di tutti i giorni. O Signore, noi ti preghiamo affinché tutti gli uomini e le donne accolgano il potere della tua grazia risanatrice e generatrice. Ti preghiamo perché ciascuno di noi impari a dire il suo viso, il suo modo, il suo dolore, e mettendo nelle tue mani sante, chieda a te di prendersene cura con la tua presenza. Così tu potrai guarire, colmare e riqualificare ogni cuore spezzato, ogni vita vissuta mancata o totalmente sprecata, ogni dolore non offerto a te, ogni mancanza di te. Non siamo qui da soli, ma insieme, come comunità di fratelli e di sorelle. Raccogliamo perciò ora tutti questi dolori e ognuno presenti a Dio il dolore dell'altro, intercedendo per lui. Preghiamo insieme. Vogliamo
attraversare ogni negativo, perché tu, Signore, sei rimasto
L'angelo non dice solo che Dio vuole operare questo prodigio per Zaccaria ed Elisabetta, ma delinea identità e missione di colui che nascerà. Nel suo discorso ci sono moltissime allusioni alla scrittura. La sterilità di Elisabetta è come quella di Sara, di Rebecca, di Rachele, della moglie di Manoach, di Anna. La nascita di una donna anziana e sterile ricorda la nascita di Isacco. L'imposizione del nome da parte di Dio dice l'importanza del personaggio. Giovanni significa Dio fa grazia. Il nome Berevino rimanda a Sansone e a Samuele. L'essere ricolmo di Spirito Santo allude alla vocazione profetica. Il camminare davanti a Dio come nuovo Elia rimanda a Malachia. La missione di riconciliato allude a Elia. Con tutta questa serie di allusioni bibliche, Dio dimostra di agire nell'oggi della storia, come sempre ha fatto. Zaccaria risponde utilizzando parole simili a quelle di Abramo, quando disse: «Signore Dio, in base a che cosa posso conoscere che erediterò la terra?» Ma se del patriarca è scritto che credette nel Signore, Zaccaria replica volendo cercare elementi concreti in base ai quali poter credere. È qui che si gioca la fede. Ciononostante, la promessa di Dio si compie, ma Zaccaria diviene muto, perché ad annunciare il compiersi delle promesse di Dio non sarà lui l'incredulo, ma i fatti stessi. Il suo mutismo diviene però paradossalmente segno per il popolo che fuori lo attende e che comprende che il sacerdote ha avuto una visione. Il lettore del Vangelo invece è in una posizione privilegiata rispetto al popolo, perché conosce ogni cosa. Questo fenomeno dell'opacità ricorrerà spesso nel Vangelo di Luca, alcune volte a favore del lettore, altre volte a suo svantaggio, come a suo tempo sottolineeremo.
Quanto abbiamo ascoltato ci richiama all'importanza di coltivare in noi quello sguardo di fede che ci permette di cogliere l'azione di Dio e il compiersi delle sue promesse nella nostra vita, nelle tappe più importanti come nel quotidiano. Preghiamo insieme. Vogliamo credere alla tua parola, Gesù. Restiamo ora un istante in silenzio e ripensiamo alla nostra vita. Troviamo almeno un episodio per il quale rendere grazie per l'intervento di Dio. Raccogliamo ora tutti questi ringraziamenti e uniamoli a quello che tutti noi abbiamo certamente nel cuore, quello di poter trascorrere del tempo, personalmente o insieme, in adorazione di Gesù Eucaristia. Lo facciamo utilizzando le parole della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione. Insieme. O Gesù, mio Salvatore, mia vita, mio amore e mio tutto, io ti rendo tutti quei ringraziamenti che mi sono possibili perché ti sei rinchiuso in modo così amoroso, così ammirabile e tanto incomprensibile in questo qui tu hai voluto essere il nostro unico sacrificio, la nostra suprema vittima, il cibo spirituale delle nostre anime. Questo cibo è per noi il regno di vita eterna. Tu infatti hai detto, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ti ringrazio. Anche il mese missionario. Abbiamo pregato stasera proprio sulla missione che a ognuno di noi Dio affida. Preghiamo ora tutti insieme perché possiamo portare con gioia il Vangelo e testimoniare la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia a ogni persona che incontriamo. Insieme. Vogliamo credere alla tua parola, Gesù, parola che si fa carne in noi per renderci tuoi testimoni veritieri. Signore, a chi ci vedrai di incontrare, vogliamo portare la buona notizia che ci ha cambiato la vita. Vogliamo raccontare con i nostri consigli. Grazie. Ringraziamo Gesù per questo tempo che ci ha donato di vivere accanto a Lui, prima di ricevere la benedizione e riporre l'Eucaristia nel tabernacolo. Cantiamo insieme Tantum Ergo. Facciamo ora ritorno alla nostra quotidianità arricchiti di quanto Gesù ha voluto donarci in quest'ora di adorazione. Lo custodiamo nel cuore, con l'impegno a trasformarlo in vita vissuta, perché il Vangelo sia sempre di più l'anima delle nostre giornate. Ci diamo appuntamento per il prossimo mese di novembre, il giorno 1, sempre alla medesima ora di oggi. Per chi lo desidera, sia la traccia scritta, sia la registrazione audio di quest'ora di adorazione sono scaricabili dal nostro sito www.adoratricimonza.it nella sezione dedicata. Terminiamo ora con il canto.